Il 4 dicembre 1999 viene a mancare all'età di 79 anni una donna la cui storia segna un po' un cambiamento nella vita sociale e lavorativa di tutte noi, Leonilde Iotti. Nilde Iotti si è battuta energicamente per i diritti delle donne durante tutta la sua carriera politica, sostenendo e promuovendo con successo l'introduzione di leggi sul divorzio e l'aborto in Italia, che rappresentavano assolute priorità per il movimento delle donne. Non era e non fu mai una femminista, ma lottò sempre per la parità, per l'emancipazione della donna, non la chiamava liberazione, era un termine che non amava utilizzare, per la costruzione di una nuova e più moderna immagine del rapporto di coppia. Nilde Iotti, nell'arco della sua esistenza, visse molti tormenti e molte battaglie. Nata nel 1920 a Reggio Emilia, crebbe in un contesto di forti ristrettezze e difficoltà economiche, in quanto il padre Egidio, ferroviere, fu licenziato a causa del suo impegno politico e la lasciò orfana appena 14enne. Per questo, racconta Giorgio Frasca Polara, giornalista che l'ha conosciuta molto bene e ne è stato portavoce durante la sua presidenza della Camera, condusse una vita grama con la mamma, inventandosi con lei mille piccoli lavori, ma frequentando regolarmente la scuola, sino a laurearsi in lettere alla Cattolica di Milano, dando lezioni private per guadagnarsi da vivere. Ebbe tra gli altri come docente Amintore Fanfani, ricordiamo politico, economista e storico italiano, che divenne in seguito anche un suo collega. Fu dopo il proclama di armistizio di Badoglio del settembre 1943 che prese forma il suo interesse verso la politica, partecipando alla resistenza come staffetta portaordini. Nel dopoguerra fu eletta segretaria dell'Unione Donne Italiana di Reggio Emilia. L'UDI è un'associazione senza fini di lucro che nel tempo espande il proprio interesse e impegno a favore dei diritti dell'infanzia e dei diritti delle donne al lavoro ancora oggi così attuale. Nel giugno del 1946 venne candidata ed eletta membro dell'Assemblea Costituente, nella quale fece parte della cosiddetta Commissione dei 75, la Commissione per la Costituzione incaricata di elaborare e proporre il progetto di Costituzione Repubblicana. Tra le altre cose si discuteva riguardo all'ammissione delle donne in magistratura. Giovanni Leone, presente anche lui in commissione, disse: «Già l'allargamento del suffragio elettorale alle donne costituisce un primo passo, ma la loro partecipazione limitata alla funzione giudiziaria non è per ora da ammettersi. Magari al Tribunale dei minorenni sarebbe un'ottima collocazione. Ma negli alti gradi della magistratura è da ritenere che solo gli uomini possono mantenere quell'equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste funzioni». Qualcuno ne fece addirittura una questione di resistenza fisica. Dissero: «Le donne si stancano di più». Nilde Iotti naturalmente reagì con fermezza, dichiarando: «Se una donna ha la capacità di arrivarci, e sono convinta che ce l'abbia, essa deve poter conquistare al pari dell'uomo i più alti gradi della magistratura, senza alcun discrimine». E ricordò che nella prima parte della Costituzione era stata approvata una norma chiave che citava che tutti i cittadini non solo sono uguali, ma che tutti, donne e uomini, possono accedere a tutte le cariche pubbliche. Alla fine il principio del libero accesso delle donne in magistratura sarà pienamente accolto dall'Assemblea, anche se, dal punto di vista pratico, questo succederà solo nel 1963. Sempre nel 1946 inizia la sua relazione con Palmiro Togliatti, che durerà fino alla morte del leader nel 1964. Togliatti era già sposato e il loro legame divenne pubblico dopo l'attentato nel 1948. In seguito, i due ottennero l'affidamento di Marisa, una bambina sorella minore di un operaio ucciso a Modena nel 1950, nel corso di una manifestazione operaia. Nilde Iotti disse che la sua era una strana famiglia, in cui non c'era un vero marito, non c'era una vera moglie e non c'era una vera figlia, ma che pure era una famiglia unita e felicissima. Nel 1948 viene eletta alla Camera dei Deputati, sedette tra i banchi di Montecitorio sino al 1999. Nel 63 fu membro della Commissione Affari Costituzionali, che è un organo del Senato della Repubblica che ha il compito di valutare progetti di legge di revisione alla Costituzione. L'attività qui di Nilde Iotti fu incentrata sulla rilevanza del ruolo femminile nel mondo del lavoro e delle relazioni familiari. Negli anni successivi il suo impegno principale risultò essere la riforma delle norme civili, quali l'introduzione del divorzio nell'ordinamento giuridico e nel successivo mantenimento attuato con il referendum abrogativo del 1974, voluto da cattolici e democristiani. A tal proposito c'è da dire che la Iotti non si disse mai atea. piuttosto non credente ma rispettosa del credo altrui. Riteneva che nei cattolici ci fosse grande forza morale e non considerava i cattolici nemici, ma solo avversari sul piano politico. C'è un episodio che racconta il suo portavoce accaduto nel 1979 durante una visita privata non annunciata ad un museo di Venezia in cui Nilde si mischiò semplicemente alla folla. Ad un certo punto un gruppo di suore si accorse della sua presenza e corse festosamente ad abbracciarla. Nilde si accorse dello stupore di un compagno che si trovava con lei in una sorta di vigilanza e con un sorriso radioso gli disse: «Ma sono donne anche loro!» Nel 1969 Iotti diventa membro del Parlamento europeo. La sua priorità in quanto deputata è stata quella di arrivare a elezioni aperte, in cui i cittadini europei potessero eleggere direttamente i loro rappresentanti. Iotti riteneva che ciò avrebbe dato al Parlamento un mandato indiscutibile e la credibilità di agire in nome del popolo. Il suo impegno, insieme a quello dei suoi colleghi, verrà premiato nel 1979 con le prime elezioni dirette del Parlamento europeo. Il suo incarico durerà 10 anni. Prima delle sue dimissioni farà parte anche della Commissione parlamentare per gli affari esteri e nel 97 verrà eletta vicepresidente del Consiglio d'Europa. All'apertura dell'ottava legislatura della Repubblica Italiana, le forze politiche concordarono sulla necessità istituzionale di eleggere nuovamente come presidente della Camera un appartenente dell'opposizione alla terza carica dello Stato. Nel 1979 troviamo Sandro Pertini come capo di Stato, Francesco Cossiga, il picconatore, come capo del governo e quando l'uscente Pietro Ingrao rifiutò di proseguire nel suo ruolo istituzionale, si propose di eleggere Nilde Iotti come prima donna presidente della Camera. Venne eletta al primo scrutinio con 433 voti favorevoli su 615. Anche in questa occasione, il suo discorso di insediamento pose al centro la figura della donna nella società. Disse: «Io stessa, non ve lo nascondo, vivo quasi in modo emblematico questo momento, avvertendo in esso un significato profondo che supera la mia persona e investe milioni di donne che attraverso lotte faticose, pazienti e tenaci si sono aperte la strada verso la loro emancipazione». Divenne la presidente della Camera rimasta in carica più a lungo in assoluto nella storia della Repubblica Italiana, per ben 12 anni e 307 giorni. Nel 1991 pare che Cossiga volesse nominarla senatrice a vita, ma Nilde Iotti fece sapere che non le interessava, preferendo rimanere presidente della Camera. Durante la sua vita abbiamo visto ricevette numerose mansioni di prestigio, tra cui la presidenza della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, subentrando al dimissionario Ciriaco De Mita, e la presidenza della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Rinunciò a tutti i suoi incarichi il 18 novembre 1999 a causa di gravi problemi di salute. La Camera dei Deputati accolse le sue dimissioni con un lunghissimo applauso. Nilde Iotti morì pochi giorni dopo, il 4 dicembre del 1999, all'età di 79 anni, per un arresto cardiaco. I funerali di Stato furono tenuti con rito civile per sua disposizione. Ringraziandovi anche oggi per l'ascolto, vi lascio con una delle canzoni italiane più famose nel mondo, usata in varie versioni, addirittura per un'amata serie TV spagnola. Perché, citando Vasco, le canzoni sono come fiori, nascono da sole, sono come i sogni di libertà, soprattutto loro, quando poi si avverano, non sono più di nessuno, perché sono diventati di tutti. In una versione interpretata da Tosca, una delle più belle voci della musica italiana, Bella Ciao.
Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna, oh bella. bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior tutte le genti che passeranno, passeranno. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.